In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli con gli erodiani a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno perché non guardi in faccia nessuno. Dunque di a noi il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare?» Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l'iscrizione di chi sono?» Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». Viene subito in primo piano l'abilità, la destrezza di Gesù, la lucidità di Gesù nel poter sciogliere un groviglio nei quali tendevano chiuderlo, farlo prigioniere, gli scribi, i farisei, gli erodiani. La Palestina allora, essendo sotto la dominazione romana, presentava di quelli che, per modo dire, avevano una certa alleanza con i romani, facevano affari con loro, altri invece che erano indifferenti, altri invece che si opponevano come i partigiani ed erano in lotta con i romani. La domanda che pongono a Gesù: «Tu da che parte stai?» È chiaro, formulato così, qualsiasi risposta che Gesù avesse dato o pro o contro i romani era già soggetto di denuncia e quindi di esecuzione. Gesù invece risponde loro secondo una verità che viene prima del rapporto delle opinioni della popolazione ed è l'origine dell'uno e dell'altro. Nella moneta c'è impresso il volto di Cesare, come in ogni moneta, perché la circolazione della moneta indica l'estensione del dominio in base al proprio potere economico. E in tutte le monete c'era Cesare, secondo l'immagine che è un po' variata secondo delle persone singole. Cioè, di fatto ogni moneta era marchiata e si doveva pagare con le monete romane. Nella risposta quindi di Gesù è dire: «Dai a ciascuno il suo». Oltre all'immagine di Cesare c'è un'immagine che viene ancora prima di Cesare ed è l'uomo fatto a immagine e somiglianza di Dio. Per cui Gesù sposta il problema, la domanda, da una situazione temporanea, provvisoria, ad una situazione definitiva. Definitiva nella sua origine e nel suo fine. Si vede di qui come personaggi diversi si incontrino con malizia e con sincerità. Gesù quindi qui ci si presenta come colui che riconosce l'autorità pubblica, civile, e riconosce l'autorità religiosa. L'autorità civile è a cura dell'uomo, a cura di ciò che si riferisse all'esistenza materiale, mangiare, bere, dormire, e l'uso, l'educazione. E alla Chiesa compete il compito di guidare gli uomini alla realizzazione piena della loro umanità. Nella storia sappiamo che non è così facile, così agevole, avendo per oggetto lo stesso oggetto, la stessa persona, l'uomo, prendersi cura dell'uomo, l'autorità civile, prendersi cura dell'uomo, la Chiesa, appunto. Abbiamo dei periodi nei quali la Chiesa ha travalicato il suo compito, tendendo anche ad occupare funzioni civili, talora per necessità, ad esempio con la cattura, col venir meno di ogni autorità nell'impero romano, ecco che è subentrata l'autorità dei vescovi. Ma poi di nuovo, riquestando prestigio all'autorità civile, ecco che allora subentra la lotta, no? Ricordate, la lotta dell'investitura. Ma pure può accadere che nell'ambito anche più recente, in certo senso, si formino delle aggregazioni con la dicitura o, insomma, dire lo slogan religioso per diventare, diciamo dire, squadre di combattimento. È chiaro che anche qui c'è un uscire, un volere agire all'interno del mondo, togliendo libertà al cittadino, all'uomo cittadino, di agire secondo la propria responsabilità. Adesso è un periodo abbastanza pacifico, tutto sommato. C'è il rispetto di un'autorità e dall'altro, anche se l'aspetto della coscienza religiosa si tende normalmente a farlo scomparire dall'orizzonte pubblico, c'è una tendenza a questo. Ma più che il potere politico, questo è dovuto dalla mentalità dominante per cui l'uomo si definisce in base all'intelligenza che ha o in base al patrimonio che ha. Non è tanto una discussione, diciamo, fra l'autorità civile e quella religiosa. Ad ogni modo, il cristiano deve sentirsi un cittadino pienamente libero, che viene però educato sia dalla fede, dalla speranza e dalla carità. Lo vediamo anche adesso. Potremmo dire ci sono dei fenomeni dove ogni singola persona non può pensare a sé, ma si possono affrontare solo insieme. Il cristiano che sa di far parte della vita della Chiesa, questo orizzonte più o meno però dovrebbe averlo abbastanza presente, perché la salvezza della singola persona sia all'interno dello spazio del corpo di Cristo che è la Chiesa. Quindi la presenza primariamente religiosa del cristiano è dovuta alla sua educazione nella fede, nella speranza e nella carità. Un uomo che ha queste tre dimensioni agisce bene e fa bene anche nell'orizzonte sociopolitico. Per cui adesso l'attenzione della Chiesa è proiettata maggiormente su fare il proprio lavoro di educazione degli uomini alla vita cristiana. D'ogni modo Cristo afferma il diritto di ogni persona di riconoscere l'autorità civile come di riconoscere l'autorità religiosa, considerando che la religione è ciò che definisce la singola persona nella sua profondità e quindi non ci può essere un bene civile che non sia nello stesso tempo un bene dell'uomo. Il criterio quindi che viene dato se la vita civile ha cura o no dello sviluppo della vita, della realizzazione della vita dell'uomo, perché questo è il compito della vita pubblica, aiutare ogni uomo a sviluppare la sua dimensione sociale affinché la sua persona cresca nel tempo, nello spazio umano, assieme agli altri uomini che in cammino vanno verso il compimento della vita.